Geremia capitolo 1. Geremia capitolo 1. Che bella la presenza di Dio, grazie Signore, grazie a questi canti meravigliosi. Geremia capitolo 1. Ma dove sono gli altri? Versetto 4, Geremia 1, versetto 4. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: prima che io ti formassi nel grembo di tua madre ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal suo grembo ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. E io risposi: ahimè, Signore Eterno, io non so parlare perché sono un ragazzo. Ma l'Eterno mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti coloro ai quali io ti manderò e dirai tutto ciò che ti comanderò. Non temere davanti a loro, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Poi l'Eterno stese la sua mano, toccò la mia bocca, e quindi l'Eterno mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca, ed ecco, oggi io ti costituisco sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e per demolire, per abbattere e per distruggere, e per edificare e per piantare. Poi la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: Geremia, che cosa vedi? E io risposi: io vedo un ramo di mandorlo. E l'Eterno mi disse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Ieri sera abbiamo parlato in maniera particolare della chiamata di Dio nella nostra vita. Vi ricordate, abbiamo parlato del fatto che se noi non siamo impegnati a portare la nostra croce, noi impediremo ad altri di portarla. Ed è quello che successe a Pietro, quello che abbiamo letto in Matteo al capitolo 16. Pietro non riusciva a capire quello che Gesù stava facendo. Pietro non riusciva a comprendere quello che Gesù gli stava dicendo. E quando Gesù cominciò ad aprirsi con i suoi discepoli, dichiarando che era necessario per lui andare a Gerusalemme, soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, che era necessario essere ucciso e che era necessario quindi risuscitare il terzo giorno, Pietro se lo prese sotto braccio e lo riproverò dicendogli: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti accadrà mai, e finché ci sarò io in vita tu sarai protetto. Ed è a quel punto in cui Gesù si voltò verso di lui e in maniera molto chiara parlò non a Pietro, ma parlò a Satana, dicendogli: vai via da me Satana, perché tu mi sei di scandalo, tu sei una pietra di inciampo, tu sei una trappola per me. Perché? Perché non hai il senso delle cose di Dio e delle cose degli uomini, ma il senso solo delle cose degli uomini. E subito dopo si gira verso i suoi e dice: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso. In pratica stava dicendo: io sto andando a Gerusalemme, sto andando per la missione per la quale sono nato, per la quale sono cresciuto, per la quale ho vissuto, che è quella di arrivare al punto di portare la mia croce, e in vista di essa io già la sto portando dentro di me. Quindi se volete seguirmi, ognuno di voi deve portare la sua croce, perché se ognuno di voi non porta la sua croce, voi sarete un impedimento per me che voglio portare la mia. Abbiamo parlato ieri del fatto che è importante per noi circondarci di persone che comprendono quello che Dio ci sta dicendo. è di avere persone accanto a noi che portano la loro croce, ognuno di loro, perché se ognuno porta la sua croce, nessuno disturberà l'altro in quello che sta facendo, ma ognuno sarà impegnato con uno scopo, con un proposito chiaro per la sua vita. Ora, una delle cose che molto spesso ci fanno perdere questo entusiasmo è la perdita della visione nella nostra vita. Vorrei parlarvi appunto di quello che è successo a Geremia, perché ci sono due cose fondamentali che noi abbiamo bisogno per arrivare a destinazione e afferrare realmente quello che Dio ha preparato per noi, realizzare pienamente quello che Dio ha preparato per noi. La prima cosa è riuscire a vedere la nostra vita come Dio la vede. Se noi non riusciamo a vedere noi stessi come Dio ci vede, avremo sempre la difficoltà di diventare qualcuno. Noi vivremo la nostra vita e spenderemo le nostre energie per diventare qualcuno invece di realizzare chi già siamo in Cristo. Le nostre comunità purtroppo sono piene di persone frustrate che vogliono raggiungere una posizione. Purtroppo, invidiando ed essendo gelosi o criticando quello che altri fanno, non avendo il coraggio di prendersi le loro responsabilità. Quando tu comprendi quello che Dio ha preparato per te, tu smetterai di essere geloso di quello che Dio ha dato ad altri. Quando riuscirai a comprendere qual è il piano di Dio per la tua vita, smetterai di desiderare di essere al posto di qualcun altro. Perché? Perché tu sai che quello che Dio ha preparato per te non l'ha preparato per qualcun altro. Noi siamo sempre alla ricerca dell'identità di qualcun altro, non comprendendo l'identità che in realtà abbiamo in Cristo. E Geremia ha vissuto questo problema. Quando Dio lo ha chiamato, guardate al versetto 5, sono delle parole forti, potenti, per la vita di chiunque, nessuno sarebbe preparato a queste parole. Prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto, e prima che tu uscissi dal suo grembo, ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. Ora, una cosa è realizzare l'amore di Dio nella nostra vita. L'amore di Dio non dipende da noi. Amen. Se Dio ti ama, non è perché sei bravo. Se Dio ti ama, è perché Lui ti ama. Lui ti ama perché ti ama. E il motivo per il quale ti ama è perché ti ama. Punto. Cioè, non c'è un motivo. E quindi qualunque cosa tu farai, non permetterai mai a Dio di fargli cambiare idea su di te. Qualunque cosa tu farai, ovunque tu andrai, con chi tu sarai, questo non cambierà il suo amore nei tuoi confronti. Tu non riuscirai a fargli cambiare idea. Perché il suo amore per te non dipende da te. Lui ti ha amato prima che tu fossi. E questo è meraviglioso, è una bella notizia, sì? Potete fare un sorriso magari, sì, gloria a Dio. È una bella notizia questa qua. Alleluia. L'amore di Dio per te non dipende da te, ma quando poi realizziamo che l'amore di Dio ci spinge al cambiamento e ci motiva al cambiamento e ci porta a realizzare la chiamata di Dio per la nostra vita. Prima che io ti formassi nel grembo di tua madre ti ho conosciuto, ti ho amato da sempre e ti amerò per sempre. Tu eri conosciuto da me prima addirittura che tua madre e tuo padre, sì, tua madre e tuo padre, facessero l'amore e ti concepissero. Da prima io ti conoscevo, da prima sapevo qual era il tuo nome, da molto tempo prima eri già nei miei pensieri, da prima. Ma comprendere l'amore di Dio è una cosa, comprendere la chiamata di Dio per la nostra vita è tutta un'altra cosa. E questo ci fa entrare nella responsabilità di quello che Lui vuole per la nostra vita. E quando Geremia si rende conto della chiamata di Dio nella sua vita, risponde in questo modo: ahimè, Signore, o Eterno, io non so parlare perché sono solo un ragazzo. Quindi si identifica con le proprie debolezze, si identifica con la propria carnalità, si identifica con tutti quelli che sono i suoi limiti. Possiamo chiudere la porta per favore? E Dio parla e risponde a Geremia in questo modo, e vorrei che ognuno di noi ricevesse questa parola per il proprio cuore. Non dirlo. Non dirlo. non cercare più scuse. Non dire più io sono un ragazzo. Non dire più non ce la faccio. Non dire più non è alla mia portata. Non dire più non ho soldi abbastanza. Non dire più ancora non sono sposato. Non dire più quando troverò una chiesa migliore. Non dire più quando troverò un pastore migliore. Non dire più e non cercare più delle scuse riguardante la chiamata mia nella tua vita. Non dire più sono un ragazzo, perché tu andrai a tutti coloro ai quali io ti manderò. Vi ricordate la storia di Gedeone? La storia di Gedeone è una storia molto particolare ed è straordinaria, perché lui era il più piccolo della sua famiglia. La sua famiglia era l'ultima della tribù e la sua tribù era la più piccola delle tribù di Israele. Cioè Dio, quando fa le cose, ha un senso dell'umorismo tremendo. Proprio è mitico quando fa le cose. Cioè lui si va a prendere proprio quello infilato nel buco che sta cercando di nascondere il grano dai marianiti, il più piccolo, quello con più difetti, quello sui quali tu non investiresti neanche 10 centesimi. E Dio gli parla, gli appare, gli sta appare in una visione con un angelo e gli dice: oh uomo forte e valoroso, l'Eterno è con te. Immaginate Gedeone. Cioè lui era infilato in una caverna al buio, nascosto per paura dei suoi nemici, ed era il più piccolo della sua famiglia. La sua famiglia era la più piccola della tribù, la sua tribù era la più piccola di Israele. Non c'era, dopo di lui c'era il vuoto. Cioè dopo di lui c'era il nulla. E Dio gli appare e dice: l'Eterno è con te, uomo forte e valoroso. Uomo forte e valoroso. No, lui era un fifone che si stava nascondendo dai suoi nemici. Lui era un vigliacco e non voleva esporsi per paura di perdere la vita e per paura di perdersi il grano. Ma pensate, Dio, quale senso incredibile della visione che ha. Lui prende l'ultimo e ne fa il capo di un popolo. Non è straordinario? E quando Dio parla a Gedeone, non è che gli risponde: gloria a Dio, amen, alleluia, facciamo un canto nuovo, apriamo una nuova comunità. No, lui si lamenta e dice: ma perché ci stanno succedendo tutte le cose che ci stanno accadendo? Ti sei dimenticato di noi? Dove sono i miracoli di un tempo? Dove sono le storie straordinarie che raccontavano i nostri padri, quando hai separato le acque, quando hai fatto attraversare il popolo a piedi asciutto? Dove sono più quei miracoli? E Dio neanche parla, neanche gli risponde. Dio gli dice: va con questa tua forza e salva Israele dai suoi nemici. Pensateci, ma allora non mi ascolti? E Dio dice: no, forse sei tu che non ascolti. Noi vogliamo lamentarci e presentare sempre le nostre scuse e i nostri limiti a Dio, mentre Dio sta continuando a dire: tu ce la fai, tu ce la fai, tu ce la farai. Sai perché? Non perché sei bravo, ma perché io ti ho scelto. Tu ce la fai, non perché hai delle qualità, ma perché io metto le mie parole nella tua bocca. Tu ce la fai perché il mio spirito riposa dentro di me. E voglio che tu comprendi che non è né per forza né per potenza, ma è per il mio spirito, dice l'Eterno degli eserciti. Alleluia. Io sono solo un ragazzo. Dio dice: smettila. Smettila di lamentarti e smettila di trovare scuse, perché tu andrai. Non andrò, Geremia, te lo garantisco, tu andrai. No, non voglio andare. Te lo dico io. Dobbiamo abbandonarci alla testardaggine di Dio per la nostra vita. Voglio che tu sappia che Dio è più testardo di te e non ti molla. E se Dio ti ha fatto delle promesse, lui farà succedere qualunque cosa nella tua vita affinché le promesse sue si adempiano nella tua vita. Perché lui non passerà per un bugiardo. Gli dà molto fastidio essere passato per bugiardo. E quando lui fa una promessa, lui farà di tutto, lui farà succedere qualunque cosa nella tua vita. Vi ricordate Abramo? Dio parla ad Abramo. Abramo era uno dei Caldei. Dio gli parla. Lui ha una donna, ha una moglie sterile. Pensate che in Genesi 1 è la prima volta che nella Bibbia si parla di malattia dopo la caduta dell'uomo o di una disfunzione fisica. Per la prima volta si parla di malattia o di disfunzione nella vita di Sara, la moglie di Abramo, donna sterile, una vergogna per quel tempo e per quel periodo. E quando Dio gli parla, gli dice: tu sarai padre di una moltitudine di generazioni, una moltitudine di nazioni uscirà da te. Lascia la tua casa, lascia il tuo parentato, lascia ogni cosa e vai in un posto che io ti mostrerò. La Bibbia dice che lui uscì da Ur dei Caldei e arrivò a Canaan. Questo ce lo rivela Stefano nel discorso che lui fa in Atti al capitolo 7. Lui arriva a Canaan e lui praticamente uscì e portò tutta la sua famiglia. Dio gli aveva detto di lasciarla e lui si è portato suo padre. Suo padre era un po' ammalato e la Bibbia dice che quando arrivarono in Canaan le sue condizioni fisiche peggiorarono e Abramo aspettò in Canaan che suo padre morisse. Ed è lì che in una maniera particolare a Canaan che Dio gli fece la promessa di un figlio, ed è da lì. Quindi non è vero che Abramo aspettò 25 anni, Abramo aspettò molto di più. Non è un incoraggiamento questo qua chiaramente, ma semplicemente per diritto di cronaca, per rendere un po' la storia un po' più comprensibile, per capire alla fine che non fu Abramo ad aspettare Dio, ma che fu Dio ad aspettare Abramo qualche anno in più. Dai ragazzi, è una bella notizia questa qua, fate un sorriso. Abramo aspettò che suo padre moriva e quando morì andò a Canaan. A Canaan Dio gli parla in maniera straordinaria. Ma lui si era portato Lot. Lot era il nipote di Abramo. Perché si è portato Lot? Perché nella cultura di quel tempo le persone più prossime avrebbero preso il posto magari dei figli, e quindi non avendo eredi e non potendo avere figli, Abramo si portò il parente più prossimo, che era il suo nipote, figlio di suo fratello. Si porta Lot, sappiamo tutta la storia, ma arrivato a un certo punto, guardate qua cosa succede in Genesi al capitolo 13. Versetto 6 dice, versetto 5: anche Lot che viaggiava con Abramo aveva greggi, armenti e tende, e il pastore e il paese non era in grado di sostenerli se essi abitavano insieme, perché i loro beni erano così grandi che non potevano stare insieme. Che bella l'abbondanza di Dio, il paese non riusciva a sostenerli. Credi? Sorse perciò una contesa fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. Chissà perché è sempre un problema tra pastori. I cananei e i perizzei abitavano quel tempo nel paese. Così Abramo disse a Lot: te non ci sia contesa fra me e te, né fra i miei pastori e i tuoi pastori. Parlavano come due apostoli, perché siamo fratelli. Non sta forse tutto il paese davanti a te? Separati da me. Se tu vai a sinistra io andrò a destra, se tu vai a destra io andrò a sinistra. Ascoltate per favore queste parole, perché stiamo arrivando a un punto molto importante. Allora Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra, che era tutta quanta irrigata fino al Zoar, come il giardino dell'Eterno, come il paese d'Egitto. Così Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e cominciò a spostare le sue tende verso oriente. Così si separa separarono l'uno dall'altro. Dio aveva detto ad Abramo qualche anno prima: lascia la tua famiglia a casa, come per dire lascia Lot a casa, lascia tuo padre a casa, voglio che tu sia solo. Abramo si porta a Lot. Ma arrivato a un certo punto, lui e Lot ebbero una lotta. Bruttissima questa, te la cancelleremo dalla registrazione. Abramo e Lot ebbero un problema serio con il loro costume, ok? E arrivarono al punto da essere costretti, dillo insieme a me, costretti ad essere come costretti a separarsi. Perché? Perché ebbero un problema, furono costretti a separarsi. E guardate cosa è scritto al capitolo, al versetto 14. E l'Eterno disse ad Abramo, dopo, dillo insieme a me, dopo che Lot si fu separato da lui, ora alza i tuoi occhi e guarda dal luogo dove sei, a nord, a sud, a est, a ovest, tutto il paese che tu vedi io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Ci sono delle parole specifiche, perché vedete, quando Dio ti dice qualcosa e tu fai qualcos'altro, arriverai al punto in cui sarai costretto a fare quello che lui ti aveva detto in precedenza. E quando succederà, e quando questo per te sarà un dramma e sarà drammatico, Dio ti dirà: ora puoi vederci. Perché Lot significa velo. Il nome Lot significa velo. E Dio disse ad Abramo: lascia il velo a casa. E quando il velo fu rimosso, Dio disse ad Abramo: ora puoi vedere. Ora, noi non sappiamo il perché Dio faccia certe cose in determinate maniere, ma una cosa è certa, e credo che siamo tutti d'accordo su questo, che quando Lui ti dice qualcosa, Lui sa quello che ti sta dicendo. Quando Lui ti ispira a fare qualcosa, Lui sa esattamente cosa ti porterà, a cosa ti porterà e dove ti porterà la sua volontà. Abramo viene chiamato il padre della fede. La domanda è: ma di quale fede stiamo parlando? Lui tutto è tranne che un esempio di fede. Ma vedete, come noi vediamo le cose e come Dio vede le cose sono due modi totalmente diversi. Un uomo che ha fatto 1000 errori viene definito il padre della fede, perché da lui viene la Chiesa. Paolo lo spiega in Galati al capitolo 3, quando Dio fece la promessa ad Abramo e alla sua discendenza, dice non alle sue discendenze, alla sua discendenza che è Cristo e quindi la Chiesa. Un uomo che sapeva ascoltare Dio ma non sapeva obbedire bene. Perché vedete, Abramo veniva da Ur dei Caldei, e Ur dei Caldei era Babilonia, la Mesopotamia, ed era un luogo idolatra, pieno di idoli e pieno di centinaia e centinaia di dei. E quando Abramo sentì la voce di Dio, lui non aveva idea di quale Dio fosse. Noi dobbiamo smantellare la figura evangelica che diamo ai personaggi biblici. Noi pensiamo addirittura che Abramo parlava in lingue. Questa montare le figure in base a quella che è la nostra cultura. Abramo, quando obbedì a Dio, non sapeva che era Dio. Lui pensava che era uno tra tanti. E quando Dio gli parlò E lui seguì, perché lui aveva questa abilità meravigliosa nell'ascoltare la voce di Dio, ma non avendo comunione con Dio, non conoscendolo in maniera personale, chiaramente faceva di testa sua. Non possiamo giudicare una persona come Abramo. Nella sua cultura, quando Sara quando lui non aveva figli, è scritto che arrivato a un certo punto in Genesi 12 ci fu una carestia e lui scese in Egitto, e in Egitto lui si vendette la moglie. Che grande padre della fede, che meraviglioso esempio. Non dire che sei mia moglie, siccome sei troppo bella, mi uccideranno. Di che sei mia sorella. Fu presa dal faraone, fu prelevata letteralmente. E meno male che Dio intervenne in questo, che il faraone gli disse: ma perché mi hai trattato così? Perché non me l'hai detto che era tua moglie? E lui dice: perché avevo paura. E Sara continuava a chiamarlo mio signore. Immaginate se fosse successo ad una donna del sud. E Sara lo chiamava ancora mio signore, oppure diceva mio signore quando lo chiamava. E Sara, quando andarono in Egitto, uscirono dall'Egitto, e dall'Egitto Abramo si portò Agar, ed è tramite Agar che lui fece chiaramente quell'errore, diede alla luce Ismaele. Ora, una delle cose che noi a volte non comprendiamo è straordinario: Abramo fece Ismaele con Agar. Fu un'opera della carne, sì o no? Sì o no? Allora io mi chiedo, può Dio benedire la opera della carne? La risposta è no. Nella nostra comunità, nella Bibbia, la risposta è sì. Dio disse ad Abramo: io benedirò Ismaele perché è uscito da te, e lo moltiplicherò. Lo moltiplicherò, farò di lui una grandissima nazione, re usciranno da lui. Questo va un po' a sconvolgere la nostra teologia della benedizione di Dio nelle nostre vite. Noi pensiamo che Dio benedica soltanto ciò che è nella sua volontà. No, Dio benedice tutto quello che tu fai perché ti ama. È così, che ti piacciono o non che ci piacciono. Abramo continua a fare errori, rivende di nuovo sua moglie. Dove è successo? E comprende poi qual è il piano di Dio per la sua vita. Ma nel momento in cui Lot si separa da Abramo, Dio dice: ora è il momento che tu devi vedere. Dio lo porta su un monte e dice: ora che il velo è stato rimosso, ora devi vedere. Geremia, riprendiamo un attimo Geremia. Devi avere una piena comprensione di come Dio ti vede, ma devi anche vedere come Dio vede. In Geremia 1:11 è scritto: la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: Geremia, che cosa vedi? E vedete, la risposta a questa domanda determinerà il luogo dove noi arriveremo. Perché una cosa è avere coscienza di chi siamo in Cristo, un'altra cosa è operare con la visione di Dio nella nostra vita. Gloria a Dio per il primo passo, ma dobbiamo andare avanti, perché se vogliamo vedere Dio operare in noi, attraverso di noi, noi dobbiamo riuscire a vedere le cose come Lui le vede. E voglio farvi comprendere che cosa c'è scritto qui, perché anche nella lingua italiana non riusciamo ad afferrare la profondità di queste parole. Perché quando Dio dice, chiede: Geremia, che cosa vedi? Cosa vedono i tuoi occhi? Geremia risponde e dice: io vedo un ramo di mandorlo. Nel testo ebraico c'è un gioco di parole che è quasi poetico, che in italiano purtroppo lo perdiamo. Quando Dio chiede a Geremia che cosa vedi, Geremia risponde: shaket. Shaked significa letteralmente mandorlo, ma la parola shaked esprime un concetto in ebraico, non è soltanto la descrizione di qualcosa, ma esprime un concetto. La parola shaked significa risveglio. Perché il mandorlo veniva definito nella cultura ebraica l'albero che veglia, l'albero che vigila. Perché? Perché noi sappiamo benissimo, magari chi è al sud lo vive ancora meglio, che quando a gennaio, quando arriva a gennaio, tra gennaio e febbraio, noi cominciamo a vedere il rami di mandorlo che cominciano a fiorire. E quando vedi il ramo di mandorlo che comincia a fiorire, bianco o rosa, quei colori straordinari che vediamo nelle nostre campagne, tu sai una cosa fondamentale, che la primavera sta per arrivare. Alleluia. Quando tu vedi il ramo di mandorlo, tu sai che la vita sta per esplodere nella campagna. Alleluia. Insieme a tutte le allergie per il polline, eccetera, eccetera. Ma quando Dio dice, che cosa vedi? Geremia vede un mandorlo, Geremia vede risveglio, Geremia vede la vita, Geremia vede speranza davanti ai suoi occhi. Geremia, che cosa vedi? Lui risponde, Shaked. E Dio gli risponde, Shakad. Shakad. Perché Dio gli dice, tu vedi bene perché io veglio sulle mie promesse per mandarle ad effetto. Questa parola in ebraico è bellissima perché significa letteralmente io sto vegliando sulla mia parola affinché essa si adempia in maniera veloce. Fermalo questo stamattina nel nome di Gesù. Io veglio sulla mia parola affinché possa adempiersi in maniera veloce. Guardate in Romani al capitolo 9, Romani 9, al versetto 28. Romani 9, 28. Egli infatti manda ad effetto la decisione con giustizia, perché il Signore manderà ad effetto e accelererà la sua decisione sulla terra. Dillo insieme a me, accelererà. Accelererà. 9, versetto 28. Perché il Signore manderà ad effetto e Romani 9, Romani 9, versetto 28, è bellissima questa parola. Dio vigilo sulla mia parola affinché essa possa adempiersi in maniera veloce. Alleluia! Dio sta dicendo, io accelererò l'adempimento delle mie promesse nella vostra vita. È una bella notizia questa persona. Allora, fallo una resata. Gloria a Dio. È bello sentire queste cose da parte di Dio. Oh, mamma mia, siamo sempre così tristi ad ascoltare i telegiornali. Quando arriva la bella notizia, almeno facciamo una resata. E tutto, ascoltatemi fratelli, tutto dipende da cosa vedi. Tutto dipende da cosa vedi. La domanda di oggi è, cosa vedi? Perché da ciò che tu vedi sarà determinato il tuo cammino. Da ciò che vedi sarà determinata la velocità delle promesse di Dio nella tua vita. A volte ci sono dei veli che devono essere rimossi, e quando i veli vengono rimossi, noi ci troviamo nella posizione giusta per vedere davanti a noi. Quando Dio disse ad Abramo, ora sali quassù e da qui puoi vedere. Lot si scelse la pianura, Abramo si scelse la montagna e si trovò sulla sommità del monte per caso. Vi è mai capitato di trovarvi per caso al posto giusto, al momento giusto? Vi è mai capitato? Vi è mai capitato di trovarvi nel posto sbagliato al momento sbagliato? Vi è mai capitato di trovarvi nel posto sbagliato al momento giusto? O nel posto giusto al momento sbagliato? Sì, certo che succede. Quando noi abbiamo fatto le nostre promesse a Dio, l'anno scorso, proprio un anno fa, infuocati da Dio del 2015, Dio ci diede una parola profetica che non dimenticherò mai. È registrata nella traccia 28 del raduno. E questa parola diceva così: io sono legato a te non per quello che stai vivendo ora, ma per quello che è uscito dalla tua bocca quando mi hai conosciuto. Quando mi hai conosciuto mi hai fatto delle promesse. Quando mi hai conosciuto hai fatto delle dichiarazioni. Sono uscite delle parole dalla tua bocca, hai detto: io ti amo, io voglio conoscerti, io voglio fare la tua volontà. Qualunque cosa succeda, qualunque cosa succederà, qualunque sia il prezzo da pagare, io ti seguirò, io farò la tua volontà. Ed è in quel momento che la tua vita si è allineata con me. E io sono legato a quel momento, non ai tuoi errori, non ai tuoi sbagli, non al deserto, non a ciò che stai passando, perché io non tratto con te sulla base di come ti senti. Io tratto con te sulla base delle mie promesse nella tua vita. E qualunque cosa succederà, io ti riporterò nel sentiero. Perché la tua vita è legata a quelle parole che sono uscite dalla tua bocca quel giorno. E Dio diceva: io non dimentico. Amen. Io non dimentico, io vigilo sulle mie promesse. E quel giorno, quando hai ascoltato la mia voce e hai ricevuto le mie promesse, io mi sono legato a te in maniera eterna, e nessuno riuscirà a dissolvere questo legame e a sciogliere questo legame, perché io vigilo sulle mie promesse per la tua vita e farò in modo che esse si adempiano velocemente. Ma è importante che tu veda, è importante che tu riconosca certe cose. Separati da tutto quello che ti separa da Dio, allontanati, levalo, elimina dalla tua vita, affinché tu possa stare in una condizione dove potrai sempre guardare davanti a te e vedere le promesse di Dio. Ci sono dei veli? Rimuovili. È assurdo che il problema fondamentale di Abramo era una persona alla quale lui era affezionato, che rappresentava la famiglia di suo fratello. Non era normale quello che lui stava vivendo. E quando Abramo si fu separato da Lot, Dio disse ad Abramo: ora alza i tuoi occhi e guarda. Geremia, che cosa vedi? Shaked. Vedo vita, vedo risveglio, vedo l'inizio di qualcosa di straordinario. Attenzione, questo lo metto tra parentesi, anche se non andrebbe tra parentesi. Geremia è stato l'unico profeta dell'antico patto che non ha mai visto una persona convertirsi in 50 anni di ministero. Non è incredibile? Geremia viene chiamato il profeta piangente. Geremia viene chiamato il profeta piangente, e ci fu un momento nella vita di Geremia dove lui disse: basta. È mai capitato? Qualche momento del genere? Sì o no?
Sì.
Siamo onesti stamattina. Eh? A te no? Però hai perso i capelli. Alleluia. Mai capitato qualche momento in cui volevi mollare? È mai capitato qualche momento in cui volevate morire? A me è successo. Me lo ricordo come se fosse ora, maggio del 2011. Mi fermai per la seconda volta nel mio ministero e la mia vita sembrava distrutta. Mi ricordo che mi trovai in macchina a piangere. Sono successe delle cose molto particolari nella mia vita. E io dicevo: da questa strada, non riuscirò più a tornare indietro. È finita per me. È finita. Io avevo intenzione di togliermi la vita e di suicidarmi. Condizionato, a volte schiavo, di insegnamenti sbagliati che ti fanno vedere Dio in una maniera sbagliata, che ti fanno vedere la vita in maniera sbagliata. Ero stato letteralmente massacrato dentro di me da un insegnamento errato. E io ho detto, non c'è più speranza. Ed è capitato nella vita di Geremia che lui cominciò a predicare, più predicava più le cose andavano male, più predicava e più gli sputavano, lo prendevano in giro, addirittura l'hanno messo in prigione, l'hanno messo in un pozzo, le hanno fatte di tutti i colori. E guardate qui al capitolo 20 di Geremia, versetto 9. Allora ho detto, non lo menzionerò più e non parlerò più nel suo nome. Perché? Guardate il versetto 8. Poiché ogni volta che io parlo e grido e proclamo violenza e saccheggio, sì, la parola dell'Eterno è per me un motivo di opprobrio e di scherno ogni giorno. Ma insomma, io voglio fare la tua volontà, ma la tua volontà mi sta portando a morire. La tua volontà mi sta portando ad una vita assurda. Allora è meglio cambiare vita, allora è meglio girarti le spalle, allora è meglio rinunciare ad ogni cosa. È meglio godersi la vita, fare quello che uno vuole. La tua parola è diventata per me oggetto di scherno e di opprobrio ogni giorno. Allora io ho detto, basta, non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome. È finita. Che motivo c'è di andare avanti? Io so che sei tu che mi hai chiamato, io so che sei tu che mi hai parlato, io so che sei tu che mi hai scelto, sei tu che mi hai fatto le promesse, ma le cose non cambiano, anzi peggiorano. Sai che ti dico, basta. Vi faccio la mia vita. Ho una notizia, non so se è bella, non so se è brutta, decidi tu. Tu non potrai più farti la tua vita. È bella? A volte. Tu non potrai più farti la tua vita, perché quando hai dato la tua vita a Lui, con tutto il cuore ti sei legato a Lui per sempre. Perché chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. E non esiste niente al mondo che non possa essere dissolto, se non il tuo rapporto con Lui. Perché? Perché nessuno potrà mai separarti dal suo amore. Nessuno. Allora ho detto basta, non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome. Ma, dice Geremia, la sua parola era nel mio cuore come un fuoco ardente. Ora, la parola, l'espressione la sua parola, nel testo originale non c'è. Quindi potremmo anche dire che lui sta parlando di Dio in questo caso. La Bibbia dice che Dio è un fuoco ardente, consumante. E noi vediamo questo semplicemente come qualcosa che giudica. No, devi stare attento perché l'Eterno è un fuoco. L'Eterno è un fuoco consumante. Certo che è un fuoco consumante, ed è un fuoco consumante dentro di te. Alleluia. Ed è, dice, come è nel mio cuore come un fuoco ardente che consuma. Chiuso nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Guardate il versetto 7. Letto in retrospettiva, è ancora più bello. Tu mi hai persuaso, Eterno, e io mi sono lasciato persuadere. Tu sei più forte di me, mi hai vinto. Io voglio dirti questa mattina, lascia vincere Dio nella tua vita, perché Lui è più forte. Lui è più forte di te. E qualunque situazione tu stia vivendo, lascia che la sua grazia vinca dentro di te. Lascia che il suo amore, che la sua misericordia, la sua grazia vinca dentro di te, perché Dio non ha a che fare con te in base al momento che stai vivendo, quello che sta passando per la tua mente. Basta, non me ne frega più niente, faccio la mia vita, lo lascio, mi vado a sbrigare le mie cose. Non ci riuscirai. E se Dio ti ha detto delle cose, non le hai fatte. Se Dio ti aveva detto di andare in una direzione e non l'hai presa, Dio ti farà trovare qualunque cosa per riportarti di nuovo nel suo cammino. Alleluia. Mi piace tantissimo l'esempio del mio GPS. E per me è stata una rivelazione un giorno quando l'ho visto. Noi dovremmo fidarci del GPS. Però quando conosciamo la strada, diciamo, oh vabbè, la conosco. Ho scoperto quando ho comprato l'iPhone la prima volta, nell'applicazione delle mappe, se tu metti un indirizzo, lui ti dà un indirizzo, l'indirizzo ti dà il tragitto più veloce, ma se gli imposti la modalità traffico, lui considera se nel tragitto più veloce c'è traffico, lui ti fa fare un altro giro che è un po' più lungo, ma ti fa evitare il traffico. E a volte non riuscivo a capire perché per andare in quella direzione io sapevo la strada e mi faceva fare un'altra strada lì. Ma non capiscono niente qua. Poi c'è questa signorina sempre che parla, evangelizzata, non vuole dare la sua vita a Cristo. Basta. Non diamo più le mele. Allora facciamo la strada, ci imbocchiamo in una strada piena di traffico, oppure lavori in corso e ti fa ritornare indietro. E c'è quella funzione che io amo. Quando tu cambi strada, senti ricalco. Che meraviglia quella funzione. Ricalco. Che bello. Tu puoi andare in qualunque posto tu vuoi. Lui è gentile. Ricalco. Sto ricalcolando la strada. A volte glielo faccio apposta, prendo semplicemente per il piacere di vedere ricalco, la cosa che gli ricalco. E questo è quello che fa Dio con noi. Quando noi a volte vogliamo prendere le nostre strade, che siamo a chiappo ogni 5 minuti, basta! Non me lo fare più, non ce la faccio più, ma basta, non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, basta, mi vado in discoteca, mi vado ad ubriacare stasera. Vai, vai, trova la discoteca chiusa. E Dio ti fa sempre un ricalco. Perché? Perché il suo desiderio è che tu riesci a vedere bene. Voglio, guardate, andando alla conclusione, in Apocalisse, al capitolo, a pochi piace predicare su questa chiesa, ma la chiesa di Laodicea è una chiesa tremenda. Ma l'ultima chiesa, guardate qua, è Apocalisse, capitolo 3, versetto 14. All'angelo della chiesa in Laodicea scrivi queste cose, dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo o caldo. Così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Sapete che noi abbiamo sempre predicato in maniera sbagliata su questo verso? Scusami, tra l'essere freddo e l'essere tiepido, non è meglio essere tiepido? Freddo, tiepido, caldo. Non sono abbastanza caldo, non sono al massimo della temperatura, però, cioè se tu devi mangiarti una pietanza, piatto di tortellini con il brodo, ti piacerebbe averlo freddo, tiepido o caldo? Caldo. ma se il caldo non c'è, ti piacerebbe averlo freddo o quantomeno tiepido? È logico. È logico, no? Se tu hai una pietanza e tu puoi decidere tra averla fredda o tiepida, la cosa migliore è averla tiepida. Qua Gesù dice no, tiepido no, o freddo o caldo. E sta parlando alla Chiesa. E il versetto 20, che noi utilizziamo sempre per evangelizzare, è riferito alla Chiesa. Io sto alla porta, A chi sta parlando Gesù? Alla Chiesa. Non ai gli empi peccatori sporchi che sono lì fuori, che non vogliono venire in chiesa. No, era Gesù fuori dalla chiesa. Era Gesù fuori dalla chiesa, Usa. Ora ci arriviamo. Perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, e sto per vomitarti dalla mia bocca. Qual era il problema della chiesa di Laodicea? Che non erano abbastanza zelanti? No. Perché vedete, noi l'abbiamo sempre predicato e insegnato in questa maniera. Ad un pastore, se gli chiedi preferisci avere persone fredde o persone tiepide in chiesa, lui ti dirà meglio quelle tiepide, perché almeno qualche cosa la fanno, comunque. Qualche offerta la porti, qualche servizio glielo puoi affidare. Non puoi contare pienamente su di loro, ma è meglio tiepido che uno freddo. Siete d'accordo con me? Qual era il problema di Laodicea? Il problema di Laodicea si chiamava commistione. Loro mescolavano la legge e la grazia insieme. E questo creava tiepidezza. Guardate cosa dice dopo, versetto 17, dice: poiché tu dici io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. Io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. Il problema della chiesa di Laodicea è una grande conoscenza della legge, è una grande esperienza della grazia, ma è successo quello che era successo nella chiesa dei Galati, dove il Vangelo si era pervertito e non riuscivano più a vivere in maniera vibrante. Paolo continuamente dice: la legge è buona se se ne fa un buon uso, ma non puoi mescolare le due cose. Ecco perché nella Bibbia noi troviamo il linguaggio che Dio dà agli ebrei e il linguaggio che Dio dà ai pagani convertiti a Cristo. Se voi andate a leggere ad esempio la lettera agli ebrei e la lettera di Giacomo, sono le due lettere che sono state scritte esclusivamente al popolo ebraico, non sono per tutti, sono per gli ebrei. E la lettera di Giacomo è stata scritta per le 12 tribù di Israele, e sono le uniche due lettere dove troverete un linguaggio molto particolare, diverso da tutte le altre lettere. Sono lettere chiamate di transizione, dove si doveva far passare il popolo ebraico dalla legge alla grazia, perché non riuscivano a comprendere certe cose, perché c'erano delle cose che interferivano le une sulle altre nella loro testa e nella loro cultura. Io non ho più bisogno di nulla, diceva la Laodicea, e dice: e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Guardate qua il versetto 18: ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti. Che significa? Gesù si è aperto un negozio di oro, di abbigliamento, si è aperto un negozio di ottica per lui vende il collirio. E delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la tua vergogna della tua nudità, e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. La chiesa di Laodicea non riusciva a vedere più perché era accecata dal proprio orgoglio. Era una chiesa che si sentiva perfetta, arrivata. Nessuno poteva più insegnare niente, neanche Gesù. E Gesù si ritrova fuori dalla chiesa. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò e cenerò con lui. Ed egli con me, sta parlando di intimità. Sta dicendo, siete talmente presi dalle vostre cose che mi avete messo letteralmente fuori. Io non ho più voce in capitolo. Vedete, noi possiamo essere a volte talmente presi dalle cose che facciamo per Dio che ci dimentichiamo di Dio e diventiamo ciechi e rimaniamo chiusi nel nostro labirinto continuamente, non permettendo più a qualcuno di uscire e non permettendo neanche a Gesù di entrare, perché ormai abbiamo il dominio assoluto sulla nostra vita. Abramo era diventato cieco e nonostante Dio continuava a benedirlo, questa è la cosa straordinaria, Dio continuava a benedirlo, ma ancora non era entrato pienamente in quello che lui aveva, in quello che Dio aveva preparato per lui. Pensate che dopo quell'episodio di Genesi che abbiamo appena letto, Dio gli restaura le promesse, gli rinnova le promesse di un figlio, gli parla in maniera chiara di un figlio, e lui cosa fa? Se ne va con Agar. Non finisce gli errori, non finisce gli sbagli, nonostante Dio stesse lì parlando alla sua vita, ancora non riesce a capire pienamente come funzionano le cose con Dio. E Dio deve sempre applicare il ricalcolo. Voglio che tu prenda fiducia questa mattina nel Signore, perché se anche non comprendi pienamente quello che Lui ti ha chiesto, quello che Lui vuole che tu faccia, Lui ti guiderà in un modo o in un altro, Lui dirigerà i tuoi passi, ti darà sempre un ricalcolo per ritornare dalla strada nella quale tu ti sei infilato, per ritornare nella strada maestra, per portarti direttamente alla meta. Ma quello che dobbiamo riconoscere oggi è che abbiamo bisogno di togliere il velo, o abbiamo bisogno di comprare il suo collirio. Meglio togliere il velo, perché dall'altro lato vuol dire che siamo veramente messi male, ok? Meglio l'esempio di Abramo che l'esempio di Laodicea, che è sicuramente quello che a noi calza un po' meglio. A volte siamo reticenti nel separarci da quello che ci separa da Dio. Un giorno Dio mi disse tanti anni fa, separati da tutto quello che ti separa da me. Separati da tutto quello che ti separa da me. Pensate che io l'abbia capito subito? No, ancora sto cercando di capire. Però benedico Dio per il ricalcolo. Perché io so che sono sulla strada che Dio ha stabilito per la mia vita. Nonostante le debolezze, nonostante gli errori, nonostante i pregi e nonostante le nostre virtù, come era la chiesa di Laodicea, che si era abbastanza inorgoglita, non voleva neanche più permettere a Gesù di mostrare qual era la strada. Ma il concetto è questo: cosa vedi? Riesci a vedere quello che Dio ha preparato per te? Concludiamo con questo: riesci a vedere la promessa? Io vedo Ramon Mandri. Io so che il meglio sta per arrivare. Io so che deve succedere qualcosa di straordinario. Non so quando, non so in che modo, ma questo è quello che io vedo. E questo voglio essere tipo, sapete, come il mulo che si mette la carota davanti. Voglio mettere la visione di Dio davanti ai miei occhi e non tornerò indietro. E se qualche volta in un momento di scoraggiamento io prenderò un'altra strada, io so che lui applicherà il ricalcolo e mi riporterà sulla strada maestra. Alleluia. Fortificati nella grazia, non fortificarti nella tua abilità, non fortificarti nella tua santità, perché la tua santità la perdi, ma quella sua non la perderai mai. Amen. Non fortificarti nella tua giustizia, fortificati nella sua giustizia, perché la tua la perdi di tanto in tanto, la perdi. E dobbiamo fortificarci nella sua giustizia, in quello che lui ha fatto per noi, più di quello che noi facciamo per lui. Ricordo una frase bellissima di Marco, che ha ispirato veramente tantissime persone, quando lui un giorno disse: non potrò mai vantarmi di quello che io ho fatto, della mia fedeltà nei suoi confronti, ma posso sicuramente vantarmi della sua fedeltà nei miei confronti. Non posso vantarmi di quello che è il mio amore per lui, ma posso vantarmi del fatto di essere amato da lui. Alleluia. Cosa vedi? Allora questa mattina, per favore, dillo alla persona accanto a te: smettila di cercare delle scuse. Smettila di cercare delle scuse. Smettila di sentirti più importante di altri o meno importante di altri. Quando tu dici: tutte cose a me capitano, tu ti stai sentendo più importante di altri. Quando gli altri fanno le cose, vanno tutte bene. Quando io faccio le cose, incomincio ad andare tutte le cose male. Smettila di sentirti più importante di altri, perché tu stai pensando che proprio a te il diavolo ti deve mettere in questione, agli altri no, perché tu sei più importante, tu preghi di più degli altri, quindi tu sei più pericoloso per il diavolo. No, non è così. Ognuno di noi è un pericolo ed è una mina vagante per il nemico delle nostre anime. Amen? Quindi dillo alla persona accanto a te: smettila di cercare delle scuse, ma vediti come Dio ti vede. Vediti come Dio ti vede. Vediti come Dio ti vede, angelo. Vediti come Dio ti vede. È una minaccia? No, è una promessa. No. Alleluia. Vediti come Dio ti vede e smettila di dire: sono un ragazzo. Smetti di trovare delle scuse, perché il Signore ti dice che tu lo voglia o no, tu farai quello che io ti dico. Che ti piaccia o no, tu vedrai Dio all'opera nella tua vita. Lo dovete dichiarare nella vita dei vostri figli, lo dobbiamo dichiarare nella vita dei nostri figli, nel nostro posto di lavoro. Che ti piaccia o no, tu prospererai, perché Dio me l'ha promesso nel nome di Gesù. Noi vedremo la gloria di Dio. Alleluia. E anche se mi sforzo di contenerlo, e anche se mi sforzo di andare in un'altra direzione, c'è sempre quella signorina antipaticissima che dice: ricalcolo, 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 ricalcolo. E tu gli dici: vai all'inferno. E lui dice: non sto ricalcolando finché tu non vada all'inferno. Ricalcolo. Rimuovi il velo, anche se è qualcosa che è difficile. Ognuno di noi ha il suo lot, ognuno di noi ha le sue lot. Leva il velo affinché tu possa. Siete veri, buoni, quelli non li rimuoviamo, quelli li lanciamo direttamente, vanno direttamente qua, perché sono gloriosi. Voi siete veri, li vogliamo. Alleluia, alziamoci in piedi, dai, alziamoci in piedi. Marco De Mario, anzi, aspetta, Simon Pietro, per favore, c'è quel canto che ha benedetto la vita di, io ti dico, non sto scherzando se ti dico milioni di persone. Quando dico milioni non sto esagerando, dico veramente milioni. C'è un canto che lui ha scritto tanti anni fa che si intitola Non per forza né per potenza, e ha benedetto la vita di tante persone. Alleluia. Una donna è uscita dall'ospedale psichiatrico, uscita ascoltando questa canzone, era destinata al suicidio, si stava suicidando, stava morendo nella anoressia, l'avevano rinchiusa. Un giorno il Signore qualcuno gli diede il CD del 2006, 10 anni fa, eh? Esattamente, no, 10 anni fa, precisi, eravamo più bellini.
Del
1 novembre del 2016 e registrammo questa canzone di Simon Pietro. Questa donna, quando gli diedero questa cassetta, questo CD, le raccontò, oggi è un pastore questa donna. Non so se era meglio se stava come era. No. No, e lei letteralmente racconta che è come se un fulmine arrivò nella sua vita. E ci fu una trasformazione istantanea quando sentì cantare le parole di questo canto. Alleluia. Cantiamo questo canto e poi andiamo.
Non per forza e per potenza. Ma per il tuo spirito, non per forza e per potenza, non per forza e per potenza, non per forza e per potenza. Ma per il tuo spirito, ed io posso ogni cosa,
dai, non alzo le tue mani, e dichiaro questa mattina, io posso ogni cosa.
Dio Signore.
Tieni le tue mani alzate per favore. Sento proprio lo Spirito Santo che parla in questo momento nella profondità, nell'intimità del tuo cuore, che ti sta dicendo: sono io che ti ho parlato. Quando ti ho fatto le promesse ero io che parlavo, e io vigilo sulle mie promesse, io vigilo sulla tua vita e sulle mie promesse, affinché la tua vita e le mie promesse non si separino mai. Io vigilo sulle mie promesse ed io vigilo sulla tua vita e farò di tutto e qualunque cosa per tenere la tua vita allineata alle mie, affinché le mie promesse e la tua vita possano camminare nella stessa direzione. Alleluia. È così forte questa rivelazione, Signore. Così forte e profonda. Dio vigila. Forse hai sempre creduto che Dio vigilasse solo sulla sua parola, ma non sulla tua vita abbastanza. Sono successi dei drammi, delle tragedie. Hai fatto domande, ti sei chiesto tantissime volte perché? Perché è successo questo? Perché è andata in questo modo? E hai come vissuto una sorta di disconnessione tra le promesse di Dio e la tua vita. Questa sera, questa mattina, Dio ti sta promettendo che la sua mano è per sopra la tua vita, per mantenere la tua vita allineata con le sue promesse. E lui vigila sulle sue promesse affinché possano adempiersi velocemente nella tua vita.
Precioso.
Forse a qualcuno sta succedendo quello che è successo ad Abramo, non hai voluto ascoltare la voce di Dio all'inizio. Ed è in questo momento tu sei arrabbiato, arrabbiato con Dio, come se Dio ti stesse costringendo a fare delle scelte. E in questo giorno Dio ti sta parlando, ti sta dicendo, queste scelte che sei costretto a fare ti porteranno di nuovo sul mio sentiero. Questa costrizione che senti ti riporterà di nuovo sulla vetta del monte. Ed avere una visione chiara, precisa, specifica e definita del mio piano, dei miei progetti per la tua vita. Alleluia.
Meglio, è molto di più.
di te.
Nel suo cuore, ok? Quindi non alle 5, alle 17, ok? Buon pranzo a tutti quanti.